Bene, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento di 20.000 righe sotto i mari. E diciamo che questa sera ci giochiamo un po' il jolly, caliamo un asso nella nostra programmazione perché presentiamo il libro di Piero Dorfes, Il ritorno del dinosauro, una difesa della cultura. Intanto ringraziamo Piero Dorfes di aver accettato il nostro invito, di essere venuto qui alla Rotonda a presentare questo libro. E di cui parleremo in una conversazione molto, come dire, cordiale e serena, com'è un po' il tono della nostra rassegna, cercando insieme di capire di più di un libro ricco di implicazioni, che cercheremo di naturalmente raccontare attraverso la giornalista Chiara Michelon, che intervisterà Piero Dorfles. Dico subito, brevissimo, in attesa anche dovrebbe arrivare l'assessore alla cultura Stefano Schiavoni, dico subito che è un libro questo molto particolare. Io, scherzando prima quando parlavo con Piero Dorfes, dicevo è un libro eversivo sotto certi aspetti, perché davvero mette al centro del dibattito l'idea della cultura, un tema che in questo momento sotto molti aspetti sembra diventato nel nostro paese una parolaccia, e invece attraverso questo libro, che secondo me è scritto con grande passione civile, al tempo stesso con una grande gradevolezza, si legge davvero molto bene il libro che consiglio e che è al centro, poi molti naturalmente li cambieremo insieme attraverso questa intervista, al centro a tantissimi temi, tantissimi spunti, insomma, a cominciare dall'informazione, a cominciare dall'uso della TV che può ottundere, così come può invece sensibilizzare alla cattiva qualità della classe dirigente, e al tempo stesso la mancanza nella cosiddetta società civile, di una cultura delle regole, la frammentazione anche della comunicazione, insomma tantissimi temi che cercheremo insieme di approfondire in questo nostro colloquio, naturalmente poi aperto alle domande del pubblico. Io darei subito la parola a Chiara per questa intervista. Mentre, anzi, però prima, visto che arriva l'assessore Stefano Schiavoni, che chiamiamo subito prima di dare la parola a Chiara per un breve saluto dell'amministrazione comunale.
Sì, di corsa, scusatemi. Come diciamo sempre noi, Senigallia è una città piena di iniziative, piena di cose, per cui sono arrivato un po' di corsa e un po' in ritardo, scusatemi. Allora io saluto tutti i presenti, saluto soprattutto Dorfles, vedo che già c'è una citazione grafica che voi non potete vedere, ma io sto osservando. Ecco, adesso la potete vedere anche voi. E ci aspettiamo una bellissima serata. Sono convinto che sarà una bellissima serata. Io do il benvenuto all'autore, do il benvenuto alla nostra amica giornalista che lo presenta, do un benvenuto a tutti voi, e voi sapete bene che puntiamo molto su questi momenti particolari di riflessione sul mondo dell'editoria e su tutto quello che sta succedendo. E Dorfles, per quello che sappiamo e che abbiamo potuto verificare per la sua grande esperienza e per la sua presenza costante e per il suo grande lavoro, e lo ringrazio anche come piccolo editore, per il suo grande lavoro che fa per la promozione dell'editoria italiana, che è una cosa di cui abbiamo veramente tanto, tanto, tanto bisogno. Io non sottraggo nulla alla serata. Se è possibile, anzi vorrei accomodarmi tra voi, comunque rimarrò ancora un po' qua e diamo pure inizio alla serata. Grazie, Mirti.
Bene, tra l'altro ha annunciato anche l'arrivo appunto il sindaco Maurizio Mangialardi, che ha mandato comunque un biglietto, ma spero che possa leggerlo lui quando arriva. Io do la parola a Chiara.
Buonasera a tutti. Allora, andiamo subito al sodo senza tanti preamboli. Sappiamo, penso che tutti voi conosciate Piero Dorfles, questo dinosauro. Come vedete, non è un essere così mostruoso come quelli che sta disegnando. Ha delle caratteristiche particolari e molto curiose. Ad esempio, non ascolta l'iPod, ma vive bene lo stesso. E non ha un profilo su Facebook e forse vive anche meglio degli altri. E è un essere strano perché in treno magari legge un libro invece che giocare col cellulare o mandare SMS. ma soprattutto è arrabbiato. Io da questo libro ho tratto, a parte molto divertimento, un libro molto leggibile, nonostante sia un saggio e sia pieno di spunti, da questo libro trasudava rabbia. Allora, se ci vuole dire di cosa è arrabbiato questo dinosauro, e anche se ci vuole dire chiaramente, se ci vuole svelare il perché parla di un dinosauro, in modo specifico.
Ma uno si immagina che i dinosauri, proprio perché sono dei mastodonti, animali molto grandi, eccetera, possano avere delle rabbie improvvise, anche devastanti, si cominciano a agitare le loro code, le loro enormi zampe, probabilmente possono produrre dei terribili guasti. Ma io mi identifico nel dinosauro in termini metaforici, perché molti pensano che ci sia una categoria, non di dinosauri, di esseri umani, che ormai è o estinta o in via d'estinzione. E la categoria è quella di quelli che pensano che, tanto per cominciare, la storia abbia un significato e vada studiata e se ne debba fare tesoro. Quella categoria di persone che pensano che la cultura sia importante, anzi, che gli investimenti in cultura siano molto più importanti di tutti gli altri, gli unici che abbiano veramente un valore nel tempo. I dinosauri uomini sono quelli che pensano che tutto quello che noi conosciamo serve anche per progettare il nostro futuro. Non si concentrano solo sul presente, pensano a qualcosa che va al di là. I dinosauri sono quelli che pensano che la scuola, l'università, la famiglia, la comunicazione di massa non debbano soltanto intrattenere, ma debbano anche costruire il cittadino, dare a tutti la consapevolezza, la conoscenza, le informazioni, le nozioni necessarie per non essere, appunto, degli animali in via di estinzione. Insomma, i dinosauri sono il contrario di quello che uno pensa si sia. Perché allora mi identifico? Perché molti dicono che quelli sono animali estinti, che l'unica cosa che conta è il presente, che la scuola deve essere divertente, che l'università deve essere una cosa veloce e semplice, che la comunicazione di massa debba intrattenere, non informare, non costruire coscienze. Quando, come ogni tanto accade, una trasmissione magari cerca persino di trasmettere qualche strumento di conoscenza, subito intervengono gli antidinosauri e dicono: cos'è sta roba? Queste trasmissioni servono soltanto come strumento pedagogico e noi di pedagogia non ne vogliamo più sapere. Ecco, i dinosauri sono quelli che pensano che la pedagogia, che gli strumenti per costruire informazione e conoscenza siano ancora essenziali. E siccome quasi tutti pensano che non lo siano, i dinosauri sono arrabbiati, e mi sembra anche giusto.
C'è anche un... quando ho letto il titolo del suo libro mi è venuto in mente un racconto di Calvino. Nelle Cosmicomiche c'è un racconto che parla dei dinosauri, per il personaggio, insomma, adesso senza stare a raccontare tutta la storia. E mi ricordavo, sono andata a rileggere, e parlava dei nuovi. E i nuovi sono quelle persone ignoranti proprio del passato, come dice lei, che non riconoscono il dinosauro, non vogliono guardare indietro. Lei invece... Lei guarda indietro, ma guarda anche al futuro, e questa è la grandissima caratteristica del libro, perché non è un nostalgico, non è un passatista. Sì, è vero che alcune cose le apprezza nel passato, ma riesce a avere l'occhio verso il futuro. Lei stesso ammette nel libro che la tecnologia ha fatto molto per noi, lei usa il computer probabilmente per scrivere i propri libri.
Altro che...
Quindi com'è questo rapporto passato-futuro-presente?
Ma io credo che non si debba esagerare nel pensare che i dinosauri, cioè coloro che pensano che la cultura è importante, per dirla in due parole, non sappiano cosa farsene della tecnologia o peggio che la aborriscano. Anzi, la tecnologia è fondamentale. Perché noi usiamo tanto la tecnologia? Perché ci serve a fare meno fatica, a fare più cose, a essere più vicini a tutti quelli a cui vogliamo bene, con cui vogliamo scambiare qualcosa. La tecnologia serve anche a viaggiare, quindi a conoscere, a scambiarci informazioni, ad avere esperienze. La tecnologia serve a raccogliere informazioni. Le banche dati sono strumenti fondamentali perché raccolgono conoscenza. Il problema è la tecnologia, soprattutto la tecnologia della comunicazione. Può essere usata benissimo, ma può essere usata anche molto male. Il telefonino è una delle invenzioni più geniali che abbiamo mai avuto sulla faccia della Terra. È una cosa straordinaria, ci mette continuamente in comunicazione con tutti, soprattutto non ci lascia soli quando eventualmente ci trovassimo in difficoltà. È una cosa che ci dà degli strumenti di comunicazione velocissimi lì dove una volta bisognava aspettare, se non minuti, ore o giorni prima di riuscire a comunicare. Detto questo, guardatevi dentro voi stessi, guardate le vostre coscienze e chiedetevi: ma quante volte io prendo il telefonino soltanto perché non ho nient'altro da fare e lo riempio soltanto di quel vuoto che in quel momento non so riempire altrimenti? Voglio farvi l'esempio più tipico. Salite su un treno, sentirete continuamente squillare di telefonini e gente che dice: sì, è appena passata la stazione di Senigallia, sto arrivando a Pesaro, tra un po' sarò a Rimini. Queste informazioni totalmente inutili servono soltanto a non annoiarsi. Ma l'idea che la più straordinaria invenzione tecnologica degli ultimi secoli sia stata fatta soltanto per non annoiarsi, scusate, a noi dinosauri fa ribollire il sangue. Avevano sangue i dinosauri? Sì, pare l'avessero. Bene, questo vuol dire semplicemente che anche la più straordinaria tecnologia, anche il libro per così dire, che è una tecnologia, può essere pieno di stupidaggini, di cose inutili, di banalità. E lo è stato, lo è sempre. Tutto quello che è nuovo prima o poi raccoglie le cose migliori e le cose peggiori che noi facciamo. Quello che spaventa è che alle volte la tecnologia contemporanea tende a raccogliere soprattutto le schifezze. In primis la televisione. Subito dopo, ve lo dico sinceramente, i videogiochi sono per lo più delle volte orrendi, di cattivo gusto. Vengono persino utilizzati da qualcuno, figlio di ministro della Repubblica, per fare un gioco. Rimbalza il clandestino, un giochino per far vedere come si possono respingere meglio a casa gli extracomunitari. Ecco, questa è la stupidità che può entrare dentro la tecnologia. Perché bisogna irritarsi? Perché bisogna avere il coraggio di dire che alcune tecnologie vengono utilizzate male? Ma tanto per piacere, perché non ci sollevano da quel lavoro che invece dovevano fare, non ci danno qualcosa di più, anzi, vengono utilizzate a livello più basso e utilizzandole così piano piano, così come accade con la televisione, noi ci abituiamo a qualcosa di mediocre, di basso, di poco significativo. Bene, io credo che questa sia la cosa peggiore, abituarsi, assuefarsi al peggio, al mediocre, al volgare, all'inutile, al chiacchiericcio, al cazzeggio. Ecco, questa io credo che sia una delle cose che la tecnologia ci rovescia addosso gratis e che noi accettiamo passivamente. I bravi dinosauri dovrebbero ribellarsi.
Tra l'altro il dinosauro ha avuto una trasformazione, come lei dice giustamente, meravigliosa, perché da animale pesante, poderoso, è diventato leggerissimo, quindi ha avuto la più bella trasformazione possibile. E la staticità della società, lei dice che è un'altra cosa che la spaventa molto, l'immobilismo della società. Ci vuole spiegare un po' questa staticità?
Usciamo un momento dalla metafora dei dinosauri, se no non si capisce più niente. Io credo che chiunque abbia coscienza sappia che un paese moderno sopravvive se è un paese capace di essere aperto, mobile, con una duttilità nei ruoli tale da lasciare a tutti la possibilità di grandi possibilità di crescita, di sviluppo e anche di ricchezza. Questo è stato sicuramente il segreto della straordinaria fortuna della democrazia americana. Oggi è facile dire che ci sentiamo a disagio quando vediamo persone che vengono da paesi diversi dal nostro, ma pensate che la fortuna degli Stati Uniti è stata l'immigrazione. Era un paese praticamente deserto, dove piano piano hanno cominciato ad arrivare da fuori persone che venivano da lontano, le quali hanno continuato ad accettare all'infinito, ancora oggi, un fortissimo flusso di immigrazione. Questo è il segreto della democrazia, della stabilità, della ricchezza, dell'orgoglio nazionale che gli Stati Uniti possono continuare ad avere. Voi dite: ma come, orgoglio nazionale, una nazione fatta di immigrati? Eh sì, questa è la cosa interessante. Provate a immaginare che chi è orgoglioso di far parte di una moderna, grande e storica democrazia, e aperta democrazia, sia orgoglioso di esserlo anche se viene da fuori, anche se non è nato lì. E sarebbe orgoglioso che i suoi figli fossero nati lì. Noi invece siamo qui a dirci: ma perché questi che vengono da fuori in fondo ci inquinano altre culture? Ma com'è possibile che dall'altra parte dell'oceano siano tutti contenti che arrivano gli immigrati e qui invece noi no? Io credo che in questo veramente siamo vecchi nel senso di antichi. Abbiamo la tendenza a chiuderci, a non vedere quello che abbiamo davanti, a pensare troppo alle privilegi che abbiamo oggi, senza renderci conto che per mantenerli, così come hanno fatto gli americani, gli statunitensi, bisogna essere aperti, bisogna avere sangue nuovo, fresco che arriva, bisogna avere anche la possibilità di aprire i confini a persone che hanno un senso della sfida, del bisogno di proporsi come protagonisti di un cambiamento che noi alle volte non abbiamo più, perché stiamo bene, perché siamo tutto sommato un paese benestante e tendiamo un po' a stenderci su questo nostro benessere senza slancio. Lo slancio in un paese moderno e contemporaneo lo portano proprio quelli che vengono da fuori, quelli che hanno tante cose da conquistare, che non hanno ancora privilegi, che vogliono averli, che vogliono essere come noi. Qualcuno forse lo sa, ma vi invito a riflettere su una cosa. Gli Stati Uniti fino a 30 anni fa avevano 250 milioni di abitanti. Nel corso degli ultimi 30 anni sono arrivati a 300 milioni di abitanti. Non sono figli degli statunitensi, sono figli dell'immigrazione. La grande forza degli Stati Uniti, anche la crescita del prodotto interno lordo e quindi la potenza industriale e quindi mondiale degli Stati Uniti è legata a questo. In Italia, notoriamente, noi siamo aumentati di 1,5 milioni negli ultimi 30 anni, cioè neanche del 5%. Questo è un grosso problema. Vuol dire che noi non solo siamo un paese vecchio, antico, che tende a invecchiare in termini di età, ma che siamo mentalmente vecchi perché non vogliamo accettare che qualcuno venga a casa nostra, dimenticandoci, e qui sì che vale la sfida del dinosauro, perché il passato è fondamentale, che noi siamo immigrati per anni, che noi siamo andati in giro per l'Europa a lavorare nei cantieri, nelle miniere, trattati come oggi gli italiani trattano gli immigrati. Pensate che ingiustizia terribile essere figli di quelli che sono stati trattati male e trattare male quelli che vengono a lavorare da noi nello stesso modo. Ecco, io credo che la memoria in questo caso sia fondamentale, ma sia anche fondamentale questa dimensione della possibilità di crescita, di sviluppo. Il nostro purtroppo è un paese dove la mobilità sociale, cioè la possibilità di passare da un ceto all'altro, la possibilità per qualcuno di avere una posizione sociale più alta e più importante di quella dei suoi genitori è molto bassa, una delle più basse d'Europa. E questa, io credo, sia una cosa per la quale ancora una volta non solo i dinosauri, tutti dovreste ribellarvi, perché danneggia il nostro futuro. Non accettare la possibilità di un continuo cambiamento, di uno spostamento, di una società viva e aperta, vuol dire essere condannati al declino. E quindi accettare di difendere i propri privilegi, paradossalmente, alla fine, è quello che li eliminerà.
E i giovani in tutto questo, che potrebbero essere il futuro e che dovrebbero essere il futuro, non sono, i giovani su questo non sono molto fiduciosi. Diciamo che la scuola potrebbe avere un ruolo un po' più determinante nell'instillare nei giovani una certa fiducia in se stessi, ma soprattutto verso alcuni valori, verso la società, verso la legalità di tutti i giorni. Lei parla di scuola di intrattenimento, una scuola che vuole far ridere, che non vuole stancare troppo questi poveri ragazzi, è un'università un po' leggera, i cervelli che poi arrivano a laurearsi con buoni voti se ne scappano. La scuola cosa potrebbe fare di meglio, secondo lei, e cosa ha perso smalto, insomma, rispetto a... Sicuramente ha perso smalto, però mi spieghi un po' come vedrebbe una soluzione propositiva.
Ma guardi, la scuola da sola, poverina, non può fare proprio nulla. La scuola è un pezzo della società, è un fondamentale parte della struttura sociale. Ma è anche vero che la scuola, come la comunicazione di massa, come la famiglia, come la politica, sono lo specchio della società e di quello che la società ha come suoi valori fondanti. Perché dico che il nostro è un paese che ha un problema culturale? Non dico che ha un problema politico, ma neanche economico. Voi dite, ma come, abbiamo la crisi economica? Sì, abbiamo anche una strisciante crisi politica, è vero, abbiamo una crisi delle istituzioni, direi soprattutto una crisi della classe dirigente, che non è rappresentativa, non è all'altezza di quello che sono le sfide della nostra contemporaneità. Ecco, io credo che il motivo per cui noi abbiamo questa dimensione di crisi, di eclissi, della centralità della cultura del nostro paese è proprio legata al fatto che la nostra cultura collettiva, di tutti, i valori con i quali viviamo, il modo in cui noi ci proponiamo di allevare i figli, di considerare i rapporti con le istituzioni, siano viziati da alcuni elementi che sono culturalmente deteriori. Li conoscete tutti, è inutile neanche che ve li dica. Tanto per cominciare, appunto, una tendenza all'illegalità di massa. Noi abbiamo un paese dove la legalità non è più un valore. Persino la classe dirigente politica è l'esempio tipico di una zona dove la legalità non ha il ruolo che dovrebbe avere. Gli eletti in Parlamento dovrebbero essere, per il titolo stesso che la parola porta, gli eletti, nel senso dei migliori del paese. Lo sono? Mi spiace, no, non lo sono. C'è una classe sicuramente intellettuale, culturale, molto più adatta a rappresentare la collettività di quella che sta in Parlamento. Abbiamo decine di inquisiti, di condannati, di personaggi di scarsa qualità. Perlomeno le loro frequentazioni potrebbero essere meglio, almeno i parenti. Ma insomma, questo è sicuramente uno degli elementi essenziali. Se questo però è lo schema che riguarda la classe dirigente, peggio mi sento se penso a quello che è la considerazione che ha la cultura, la conoscenza, la trasmissione del sapere nel nostro paese. Mi tocca ancora una volta citare lo stesso figlio di ministro di sopra. Vi ricordate che appunto un ministro della Repubblica è ricorso per 3 volte alla magistratura per cercare di far promuovere un figlio talmente asino che a scuola non riusciva a superare l'esame di maturità? Ecco, un esempio drammatico, perché in realtà questo è un paese dove ormai, invece di dire ai figli studia cretino, se no non farai strada nella vita, si va dalla magistratura dicendo: ma come, mi hanno bocciato il figlio, salvatemelo poverino, in fondo aveva studiato tanto. Non è così. Il rispetto per le istituzioni che devono trasmettere il sapere è sacro. Senza quello un paese muore. Senza avere conoscenza del fatto che senza la trasmissione del sapere non esiste futuro per un paese, c'è soltanto il regresso, il declino, il ritorno alla barbarie. Beh, questo è un altro elemento che nella nostra consapevolezza collettiva non c'è più. E come vedete, due elementi fondamentali. L'ultimo, e non marginale, è il rispetto per la competenza, il merito e il senso della responsabilità. Queste tre cose non riguardano solo la classe dirigente, riguardano tutti, dal Presidente della Repubblica al bidello. Tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di essere rispettati per quello che sappiamo fare, per quello che conosciamo e per il modo in cui lo facciamo. Esiste questo senso della responsabilità, questo senso del diritto al merito nel nostro paese? Io lo nego, non c'è. Questo è un paese dove vale la raccomandazione, dove per ottenere qualcosa bisogna fare un favore a qualcuno, dove persino per poter fare il proprio lavoro, mia esperienza personale, certo voi direte fortunati quelli che per fare il proprio lavoro scrivono, leggono, parlano magari in televisione, ma comunque uno che viene pagato per fare il suo lavoro deve prima trovare qualcuno che ringrazia per lui, perché è un premio lavorare in certi posti, è un regalo che si fa, perché naturalmente il lavoro è retribuito e magari dà anche un minimo di ruolo sociale e quindi è una cosa che si può regalare soltanto a qualcuno che in cambio vi darà qualcosa. Ora provate a immaginare se noi cercassimo di sfondare questi 3 muri terribili: il disprezzo per la conoscenza, il disprezzo per l'illegalità, il disprezzo per la qualità, la conoscenza e il senso di responsabilità. Che straordinario avvenire avremmo tutti noi e soprattutto i nostri figli, perché forse per chi ormai è adulto questa cosa ormai è assodata, ma per chi pensa che cosa farà suo figlio domani, ma la prima cosa che dovrebbe venirgli in mente è questi 3 muri che impediscono uno sviluppo pulito, limpido e onesto della nazione vanno abbattuti. Sono delle cose che rendono il nostro paese un paese di quart'ordine, mediocre, in coda alle graduatorie di tutte le analisi mondiali, quelle della competenza nella lettura, della competenza nella matematica, appunto, della mobilità sociale, della capacità di avere una proiezione internazionale del proprio ruolo, dell'investimento nella ricerca. Sono tutti indicatori che nelle statistiche internazionali ci mettono al 30°, 40°, 50° posto, spesso dopo alcuni stati africani che sono appena emersi dalla miseria più nera. Ecco, io credo che si debba avere ben consapevole la certezza che senza mettere in discussione questi tre elementi di crisi, di declino, il paese non può andare avanti. E per mettere in discussione E qui la parola va detta, ci vuole una rivoluzione culturale, perché questo non è una cosa che si può fare dicendo voto per un partito o per un altro, no, mi spiace, bisogna cambiare esattamente il modo in cui vivono e determinano la nostra vita i partiti. Non basta dire bravi insegnanti, insegnate meglio, ma se li trattiamo malissimo, li paghiamo pochissimo, tutto quello che è l'investimento culturale è la prima cosa su cui incidono i tagli di qualunque manovra economica e finanziaria. Se non si rispettano la qualità, la competenza, se tutto quello che è il lavoro pubblico, ma spesso anche privato, passa attraverso le raccomandazioni e non la competenza, scusate, come possiamo immaginare che i nostri figli abbiano un avvenire? Ecco, io sarò un dinosauro, ma secondo me questa rivoluzione culturale va fatta, perché solo abolendo questo vizio culturale di accettare questi tre macigni che stanno sul nostro futuro, noi possiamo immaginare un futuro diverso per il Paese.
A proposito dell'accettare, mi è venuta in mente una parte del suo libro in cui racconta un capitolo molto bello, in cui dice come ormai non siamo nemmeno più in grado di scandalizzarci, ad esempio guardando la televisione o vedendo delle immagini, non abbiamo più quella capacità di dire non lo guardo, è brutto, perché me lo fai vedere? E diciamo, io voglio sentirmi un pubblico radiofonico, televisivo e di stampa, voglio sentirmi un pubblico vivo, non un pubblico che subisce. Io voglio vivere concretamente i mezzi di comunicazione di massa. E, scusate, forse non si sente bene. E, non lo so, si può tornare indietro a tutto questo? Cosa si può fare? Come facciamo a non scandalizzarci? Come facciamo a dire alle persone scandalizzatevi? È una cosa positiva scandalizzarsi e chiudere la televisione perché stiamo vedendo una cosa, delle parolacce, delle cose troppo brutte da vedere, troppo oscene per noi.
Posso dire elementare, non guardatela più. L'invito è molto semplice. Io sono dell'idea che quando uno apre la televisione e vede una cosa che fa schifo, dovrebbe chiuderla. A parte il fatto che ci sono dei magnifici libri da leggere che uno potrebbe passare il proprio sera d'altore, ma qualcuno può dire, ho passato tutta la giornata a leggere, la sera vorrei vedere un bel programma televisivo. Provate con i telefilm, perché veramente sono l'unica cosa che ci avanza, perché per il resto io credo veramente che anche lì c'è il rischio di assuefarsi a qualcosa di veramente velenoso. È un vero danno per la mente umana assistere alle conversazioni dei politici in televisione, devo dire anche a leggere sui giornali, non cambia molto, però magari sul giornale un po' di rabbia ci fa, invece la televisione ci proietta addosso questa roba che noi non riusciamo a eliminare completamente, per cui alla fine qualcosa ci resta. Nel libro faccio un esempio che è elementare, se volete anche un po' goliardico, quello di una pubblicità che pure non soltanto la televisione ma tutte le sale cinematografiche per un lungo periodo hanno trasmesso, è quella in cui c'è uno scoiattolo che di fronte all'incendio di un bosco ingoia rapidamente qualche pillola, anzi chewing gum alla menta fredda, dopodiché emette un peto potentissimo che spegne l'incendio perché ha la menta fredda e quindi i peti alla menta fredda spengono gli incendi. C'è stata qualche protesta per questa pubblicità che infatti è stata cambiata ma solo nelle ore cosiddette tutelate perché i bambini non dovrebbero vedere. Invece no, questa è una cosa adatta soprattutto ai bambini, è quella tipica cosa che piace al bambino, la cacca. Ecco. Invece no, gli adulti non soltanto se lo sono goduto, ma hanno avuto un sequel, perché la parte successiva è che a un certo punto sono i pinguini a cui si scioglie il ghiaccio sotto i piedi che vengono salvati dallo scoiattolo che gli porta il chewing gum alla menta fredda e anche loro con potentissimi peti ricreano la banchisa, il ghiaccio, il pack. Ora, dicevo, si tratta di una cosa talmente semplice, elementare, che non varrebbe assolutamente la pena neanche citarla, ma parto da questa per dire che la volgarità, la banalità, l'infantile riferimento a escrementi e quant'altro di solito piace soltanto nei primi anni di vita, insomma quelli appunto della regressione anale, viene accettata passivamente da tutti noi senza che nessuno si scandalizzi di nulla. Il passo successivo naturalmente è che un ministro dice che non sa chi gli ha comprato la casa, un altro non sa che cosa fa suo cognato, un altro mostra salumi in Parlamento e un altro si gloria di aver comprato una banca, come se i partiti dovessero comprare banche, e avanti di questo passo. Voi capite che è molto facile abituarsi all'orrore. E l'orrore dello scoiattolo è soltanto una piccolezza rispetto agli scherzi telefonici in televisione, a quelli che si urlano di tutto, a un leader politico che manda a quel paese, per usare un eufemismo, un giornalista che gli rimprovera una cosa assolutamente vera, un altro che risponde, il primo ministro ha diritto di fare quello che gli pare. Mi pare, in democrazia uno può dire che uno ha diritto di fare quello che gli pare, ma dove sta scritto? Nessuno ha diritto di fare quello che gli pare. Bene, noi abbiamo un ministro della Repubblica che ha detto che il primo ministro può fare quello che gli pare. E nessuno ha detto niente. Non è successo che il giorno dopo, sulla prima pagina dei giornali, abbiamo detto: vergogna, un ministro della Repubblica dice una cosa inaudita, incompatibile con la democrazia. Ci siamo assuefatti. Questo è un terribile rischio. E assuefarsi al peggio vuol dire che piano piano questo veleno ci entra nelle vene, ce lo godiamo, lo respiriamo, circola nel nostro sistema sanguigno e ci avvelena. Questo veleno distrugge anche appunto la nostra capacità di irritarci, ma anche quella di vergognarci. Per cui piano piano tutti dicono: oh, ma tanto lo fanno tutti, cosa vuol dire? Rubo qui, evado le tasse lì, non fa niente, mi faccio una legge ad personam che magari mi permette di risparmiare qualche centinaio di milioni di tasse, va benissimo. Qualcuno si scandalizza? No, non ci scandalizziamo più, siamo assuefatti, siamo mitridatizzati. A furia di prendere piccole dosi di veleno quotidiano, non ci scandalizziamo più e non ci vergogniamo neanche più. Questa cosa è terribile perché in realtà, vista dal di fuori del nostro paese, ci rappresenta come un popolo di cialtroni, di gente che non ha più il minimo senso del decoro. Dal di fuori, voi non so se fate ogni tanto un viaggio all'estero, ma sentire cosa dicono gli stranieri di noi è imbarazzante. La gente ci guarda come delle bestie rare, come un paese dove succedono cose inaudite che neanche nelle repubbliche africane di recentissima decolonizzazione può accadere. Ecco, penso che bisogna combattere questa assuefazione, ma questa non è una cosa che si può far fare agli altri. Non è che potete dire: ah, ci vuole una classe politica migliore. No, chi non si sta assuefacendo non lo fa soltanto perché ha deciso di farlo. E questa cosa riguarda ognuno di noi, nel chiuso della sua stanza, davanti a quella televisione che gli propina il veleno. Chiudetela. Adesso mi licenziano.
Ci depuriamo un attimo dal veleno e, visto che lei è stato tantissimo tempo in Rai, volevo sapere, non so, ci fa un po' sognare, ci racconta qualcosa di bellissimo della TV di una volta?
Ma no, la televisione di una volta era vecchia, triste, stanca, pedagogica, lenta. Io non la rimpiango. I ritmi della televisione di un tempo erano mutuati dai cinegiornali Luce, dal teatro, dal cinema, dalle riviste patinate, dai quotidiani. La televisione ci ha messo un sacco di tempo per autonomizzarsi e costruire la sua grammatica, la sua sintassi, i suoi ritmi, che non sono mica da buttare via. La televisione non è mica cattiva di per sé. La televisione moderna ha un certo fascino, anche perché appunto è diventata molto autonoma dagli altri strumenti espressivi. E questo, secondo me, è un bene, un grande bene, e diciamola tutta. Questo bene è dovuto anche alla nascita delle televisioni private, perché se noi ci fossimo trascinati il monopolio della RAI ancora per qualche anno, nel frattempo probabilmente le televisioni straniere sarebbero diventate meglio della nostra. Tutto sommato, in questo, la televisione italiana, soprattutto come capacità espressiva, ritmo comunicativo, una certa duttilità nell'affrontare il modo in cui cambiano i mezzi che trasmettono non soltanto la conoscenza ma anche le immagini, le emozioni, il sentimento, beh, in questo la nostra televisione è stata all'avanguardia in Europa. Purtroppo è stata anche all'avanguardia, come diciamo prima, delle schifezze. Perché quella televisione così nobile, così democratica, così pedagogica non è riuscita a partorire un figlio adulto, una figlia abbastanza accettabile da essere contemporaneamente moderna ma piacevole, intelligente e contemporaneamente divertente? Io credo che ci sia stata a un certo punto della nostra storia una frattura complessa, che non riguarda ovviamente solo la televisione, riguarda un po' tutto il nostro mondo e che ci portiamo dietro. E secondo me è ancora una volta una di quelle cose delle quali dovremmo riuscire a liberarci con una sorta di atto di volontà. È la frattura tra il mondo della comunicazione e quello della cultura. Sono due mondi che vivono completamente separati. Quando voi vedete un uomo di cultura in televisione, di solito è uno che dentro la televisione ci abita, ci sta talmente tanto che alla fine probabilmente i libri non sa neanche più dove stanno di casa, ci dorme in televisione. Li vedete passare da un talk show all'altro, da una discussione all'altra, sono sempre gli stessi, sono molto carini, di solito hanno gli occhi azzurri, magnifici ciuffi sugli occhi, vestono anche bene, hanno dei magnifici pullover di cashmere, qualcuno ha persino delle giacche di buon gusto, raramente. Bene, questi che passano la vita in televisione sono gli unici intellettuali che la televisione è riuscita per certi versi ad assimilare, ma sono anche gli unici che, proprio perché per certi versi hanno smesso il loro compito di intellettuali, riescono a comunicare con la grammatica e la sintassi della televisione. La grande maggioranza di intellettuali stanno felicemente chiusi nella torre d'avorio, non comunicano se non con i loro allievi all'università durante lunghe e complesse lezioni che naturalmente, essendo lezioni universitarie, dentro la televisione non potrebbero entrarci neanche per sbaglio. Questa frattura è grave perché non soltanto la nostra televisione sta diventando sempre più incolta e non ha quelle iniezioni di buon gusto, di intelligenza, di riferimento al passato, di capacità appunto di comunicare anche in modo semplice la conoscenza che la televisione per natura dovrebbe avere, ma dall'altra parte è grave perché gli uomini che studiano, le persone più adatte a comunicarci quali sono le complessità, i problemi del mondo globalizzato in cui viviamo, se ne stanno chiusi all'università e non parlano con nessuno. E quindi noi che all'università ormai non ci andiamo più da un pezzo, non ne sappiamo niente, ne sappiamo molto poco. Dobbiamo leggere le terze pagine dei quotidiani, di solito anche quelle noiose, illeggibili, lenzuoli di dozzine di pagine che sono totalmente inadatti alla scrittura dei quotidiani, ma tant'è, l'Accademia è riuscita a imporre i suoi tempi invece di adeguarsi a quello degli altri. Perché è accaduto? Ma una sorta di conflitto tra due mondi che non volevano confondersi, non volevano accettare l'uno l'altro. La televisione non ha accettato il sapere, il mondo del sapere non ha accettato il linguaggio televisivo. La televisione non ha ammesso che si potesse andare incontro ai gusti del grande pubblico, anche dicendo cose intelligenti, udite, udite, e gli intellettuali non hanno capito che si possono dire cose intelligenti anche in 2 minuti, anche in 3 minuti, anche in brevissime interviste, in brevissime comparizioni, che non bisogna vergognarsi soltanto perché si arriva a un certo punto sul set di una trasmissione in cui c'è un gioco, un confronto, delle persone che ridono, ballano, si possono dire cose intelligentissime anche lì. Ma provate a spiegarglielo all'accademico che può venire a parlare a 4 ragazzi e spiegargli cosa vuol dire che è un libro importante. Lui vi dirà: no, io vi devo spiegare che cosa c'è dentro, perché, qual è lo statuto della materia della quale io mi sto occupando e perché questa cosa è importante. Queste cose non vanno d'accordo, non possono sopravvivere. Ecco, la frattura tra il mondo della cultura e il mondo della comunicazione, secondo me, è una delle cose che ha impedito la nascita di una televisione che sia nel contempo adulta e quindi abbia questa sua specificità, un linguaggio suo, particolare, diverso da tutti gli altri mezzi di comunicazione e che sia contemporaneamente ricca, capace di trasmettere qualcosa, di buon gusto, piena di riferimenti culturali, li capiamo, non li capiamo, non fa niente, l'importante è che ci siano dei libri, che qualcuno dica che c'è qualcuno che ha già scritto qualcosa su quello di cui si sta parlando. Concludo ricordandovi che una delle più importanti, dei più importanti format che negli ultimi 10 anni hanno ammorbato i nostri schermi televisivi, e cioè il Grande Fratello, impedisce l'uso di qualunque forma di lettura. Non si possono leggere nella casa di Gansfeno né giornali né libri. Perché? Perché sarebbe un orrore far vedere che i ragazzi leggono. Capite che esempio ignobile. Ci sarebbe persino il rischio che tornati a casa, quelli che hanno visto la trasmissione, dicano: si può persino leggere. Che bell'esempio, perché non ci provo anch'io? Ma noi niente, non glielo permettiamo, che non leggano mai.
Ci ha svelato un segreto del Grande Fratello che non conoscevamo.
Ma come, lo sanno tutti.
Questo stranamente non emerge nei giornali, nella stampa. Visto che parliamo di lettura, si sa che siamo un popolo, come diceva prima, nelle classifiche mondiali di lettura, proprio ai pessimi livelli, minimi storici, le statistiche dicono che più o meno il 5% della popolazione italiana legge, e per lettore forte si intende una persona che legge 6 libri l'anno, non
no, 12.
Insomma, ecco, addirittura 12-15. Allora ho letto una parte sbagliata. E, nella sua trasmissione, che probabilmente è l'unica della televisione che riesce a mescolare questa parte intellettuale con la parte televisiva, ci sono molte scolaresche, immagino, che chiedono anche di partecipare per scontrarsi a suon di libri, insomma, a suon di letteratura mondiale. Lei pensa che sia, non lo so, se sia una buona soluzione costringere anche i ragazzi a leggere i libri, oppure metterglieli in mano forzatamente, oppure è controproducente questo?
No, è assolutamente controproducente. I libri devono essere lì a disposizione, i ragazzi devono leggere perché gli va, non perché qualcuno li ha costretti. Guardate che non c'è niente di peggio della lettura obbligata, quando a un certo punto alla fine dell'anno scolastico l'insegnante dice: quest'estate dovete leggere, e tutti terrorizzati si aggrappano al banco e dicono: oddio, adesso cosa ci diranno? E gli rifilano una cosa di cui non gli spiegano niente, non gli dicono perché vale la pena leggerlo, che cos'è, cosa c'è dentro, quali sono i protagonisti, qual è il fascino che loro hanno davanti. Questo riuscirà a far odiare i libri per tutta la vita, ragazzi. Detto questo, lettori non si nasce, e un paese di lettori non esiste da nessuna parte al mondo, nemmeno i progrediti paesi nordici, dove più del 50% della popolazione legge più di 12 libri l'anno. È il 50%, non il 100%. Ma perché? Perché non tutti siamo destinati a leggere, e forse non tutti siamo destinati a leggere sempre. C'è chi legge in una certa parte della vita, qualcuno legge in un'altra. C'è chi nasce lettore e poi smette di esserlo. C'è chi nasce senza nessun fascino per il libro e magari comincia a leggere a 50, 60, 65 anni, la pensione. E, però questo non vuol dire che non ci siano strumenti per produrre i lettori. Ci sono addirittura degli strumenti scientifici per produrre i lettori. Voi avete a disposizione una magnifica biblioteca comunale che qualcosa già produce, ma in tutta Italia c'è un movimento che da anni si sta occupando della lettura dei piccolissimi, si chiama Nati per Leggere, e che se non conoscete, se avete figli piccoli, vi consiglio di contattare immediatamente. È una specie di scommessa per il successo nella vita. I ragazzini, i bambini che hanno avuto contatto con i libri fin da piccoli sono quelli che più facilmente leggeranno da grandi, e quelli che più facilmente leggeranno da grandi sono quelli che avranno più successo nella vita, che avranno più possibilità, che avranno più apertura mentale, che avranno gli strumenti per capire meglio il mondo in cui vivono. Ecco, investire nella lettura dei ragazzi non è una cosuccia da niente, costa dei soldi, del tempo, della fatica, ma non lo facciamo. E che non lo si faccia noi a casa perché forse nessuno ce l'ha spiegato, non l'abbiamo capito bene, torniamo a casa tardi e non abbiamo tempo di occuparcene, è un peccato, ma è veniale. Che non lo faccia lo Stato centrale, che non lo facciano le scuole, che non lo faccia il Ministero della Cultura, questo è un delitto, perché non è soltanto una cosa che lascia senza uno strumento qualcuno che potrebbe averlo, è un mancato investimento sul futuro del paese. Un paese che non legge, lo dicono tutte le statistiche mondiali, è un paese che ha un prodotto interno lordo più basso. I paesi in cui la percentuale di lettori cresce di più sono quelli che hanno avuto nel corso degli ultimi anni la maggior crescita del prodotto interno lordo. Per dirla in parole povere, leggere non fa diventare subito ricchi, ma non leggere lentamente fa diventare poveri.
Crede che le presentazioni con l'autore, le fiere del libro possano aiutare, o crede che sia sempre lo stesso pubblico che gira e rigira viene alle presentazioni?
Tutte e due le cose. È vero, è un po' sempre lo stesso pubblico. Però se non sono completamente obnubilato, le 100 persone che vedo qui stasera sono venute per sentire parlare di un libro, mi pare. E se sono uscite di casa alle 9:30 di sera, invece di starsene a guardare dei magnifici programmi televisivi, un po' stanti magari d'estate, e perché avevano bisogno di sentire parlare di qualcosa che non fosse soltanto appunto scherzi del telefono. Ora io non pretendo di essere uno di quelli che spezza il pane della scienza e vi dice come si fa a immaginare il futuro del paese, vi dico soltanto quelli che secondo me sono gli strumenti per farlo, sono un osservatore, non uno studioso. Ma se siete usciti di casa per sentire delle persone che parlano di problemi astratti, non di quello che è, che ne so, la cottura del polipo, e perché avevate questa curiosità. E quelli che vanno a seguire i festival culturali, quelli che nel corso degli ultimi 10 anni, perché sono più o meno 10 anni che questa moda è nata nel nostro paese, sono diventati centinaia di migliaia, se i festival sono moltiplicati, se ognuno di questi è seguito da migliaia di persone, è perché questo bisogno, questa esigenza nel paese c'è. La gente non vuole solo una televisione cretina, vuole anche sentire parlare di cose un po' più serie, un po' più profonde, magari solo per un'ora, poi torna a casa, ci penserà un po' su, magari pensa che quello che ha parlato è un imbecille, non fa niente, l'importante è avere spirito critico. Ma se uno guarda solo la televisione, lo spirito critico non crescerà mai. E avere spirito critico vuol dire potersi mettere nelle condizioni di mettere in discussione quei macigni che stanno sullo sviluppo del nostro paese. Senza spirito critico non c'è. Io credo che i festival, la gente che ci va, la possibilità di discutere, l'apertura di zone di discussione sempre più ampie, sia fondamentale. E che tutto sommato nel corso degli ultimi anni questo abbia probabilmente lentamente prodotto anche qualche lettore in più. Mi sembra che sia più che sufficiente per dire che va bene così. Posso aggiungere? Se nel corso di questi ultimi 10 anni si è creato un pubblico di centinaia di migliaia di persone, che prima non c'era, perché non c'erano i festival, quindi non c'era il pubblico, vuol dire che i pubblici si possono costruire, che non sono preconfezionati. Esattamente come per rifilare al pubblico a un certo punto si inventa un prodotto dietetico per gatti, di cui evidentemente fino al giorno prima nessuno sentiva il bisogno, ma che oggi voi tutti trovate al supermercato e probabilmente qualcuno di voi l'ha anche comperato, e perché effettivamente ogni tanto i gatti sono un po' troppo grassi ed è utile avere un prodotto dietetico per gatti. Ma noi prima non lo sapevamo. Questo vuol dire che gli abili produttori di cibi dietetici per gatti hanno scoperto un pubblico che era nascosto. Era clandestino, ma era lì che aspettava di comparire. Io credo che ci sia un ampio, anzi amplissimo pubblico che vorrebbe una televisione intelligente, che vorrebbe sentire parlare di cose importanti, ma siccome si dice non c'è, nessuno si propone di crearlo, di costruirlo. E invece si può fare esattamente come, sia pure con molta pazienza, lentamente, provando, sperimentando, i festival culturali hanno prodotto un pubblico sempre più vasto e sopravvivono. Spesso con finanziamenti pubblici, ma ci mancherebbe altro che il pubblico non finanziasse la circolazione delle idee, la costruzione di coscienze critiche. Che cos'altro deve fare lo Stato se non costruire dei cittadini consapevoli? E lo Stato è anche proprietario di 3 reti televisive generaliste, un certo numero ampio di reti televisive specialistiche, di reti radiofoniche. Tutto questo viene utilizzato per creare coscienza, capacità critica, analitica, trasmissione della conoscenza? La mia risposta è no. Malgrado noi si paga il canone, lo Stato utilizza questi strumenti fondamentalmente per fare propaganda ai partiti di maggioranza. Ribellatevi, ragazzi, ribellatevi.
E un capitolo si chiama I cani da salotto e descrive, visto che eravamo entrati un po' nel tema, vagamente nel tema giornalismo, descrive una certa tipologia di giornalisti attuali che non si, insomma, che non spaventano molto i politici, diciamo, quando i politici aprono il giornale non hanno grosse cattive sorprese. Ci vuole dire un po' chi sono questi cani da salotto? Farci qualche esempio? Nel libro ci sono moltissimi esempi divertenti, è per questo che il libro è anche molto leggibile.
Così, oltre ad essere licenziato dalla RAI, sarò anche radiato dall'ordine dei giornalisti.
Ahimè.
Bene. Prepariamoci a queste rappresaglie. No, non dirò tanto, perché se voi aprite tutti i giorni il principale telegiornale nazionale avete di che sollazzarvi. Io non sto a descrivervi la quantità di servizi televisivi che noi dedichiamo agli animali domestici, dei quali occasionalmente parlavo poco fa. Ma proprio per la storia dei gatti grassi, ricordo benissimo che il TG1 qualche tempo fa trasmise la notizia che il felino più grasso dell'Inghilterra era stato messo a dieta. Voi capite come sono vibrate le nostre coscienze di fronte all'apertura di questa prospettiva straordinaria che fino adesso c'era stata preclusa. Finalmente il più importante telegiornale ci aveva dato la notizia che tutti noi aspettavamo. Il gatto più grasso in Inghilterra è stato messo a dieta. Ah, finalmente lo sappiamo. Non aggiungo altro perché non c'è bisogno di dirlo, ne abbiamo avute a centinaia di notizie così, che occupano spazi sempre più debordanti in tutti i telegiornali, non soltanto nel primo, e posso dire anche in molti giornali. La spiegazione è molto semplice. Ogni volta che la mattina ci si ritrova in redazione, il direttore, i vice direttori, i caporedattori si mettono lì e guardano l'andamento dell'audience della sera prima e si dice dunque, qui abbiamo detto che Bossi è favorevole alle nuove, sì abbiamo perso un punto, qui c'è la notizia che Rosy Bindi è d'accordo di fare una nuova maggioranza, qui c'è la notizia che i pinguini hanno preso l'aereo per tornare a casa, balzo d'ascolto di 5 punti, bene, puntiamo sui pinguini tutti i giorni fino a domenica.
Allora, volevo lasciare un po' di spazio anche alle domande fatte da voi. Un favore le chiedo, ci dice un libro che dobbiamo tutti leggere?
Pinocchio.
E un autore emergente che dovremmo scoprire?
Non sono in grado di dirne uno solo, ce n'è tanti che forse vanno scoperti, di strepitosi in questo momento nessuno. Posso solo dire una cosa, che ci sono degli autori che cercano di esprimersi in modo un po' meno banale degli altri. Cercate quelli che riescono a trovare una lingua che non sia ovvia, magari a ritrovare categorie espressive di una volta, qualcuno persino a scrivere dei romanzi in poesia o dei poemi in prosa. Credo che sia molto importante trovare persone che sanno scrivere. Di magnifici giallisti, di ottimi scrittori di trame ne abbiamo tanti. Qualcuno riesce a scrivere dei film prima ancora che siano stati realizzati. Ci sono libri che sono già nati come sceneggiature e hanno successo senza neanche bisogno di essere trasmessi in televisione. Però la lingua, l'originalità della scrittura, la non banalità dell'uso di una lingua che può essere ricchissima come la nostra, credo che sia una cosa molto importante. Pensateci su quando comprate un libro e cercate di individuare quelli che usano degli schemi molto banali perché hanno seguito un corso di scrittura e gli hanno spiegato come si fa. Quelli sono da evitare tutti.
Ecco, se ci sono domande, io intanto inizio in attesa che poi magari per rompere il ghiaccio, brevissima una cosa che poi risponderà tutta insieme Dorfes, sugli enti culturali cosiddetti inutili, cioè abbiamo visto negli ultimi mesi un grande affannarsi di ipotesi, proposte governative per tagliare o ridimensionare fortemente gli enti culturali italiani. Secondo lei effettivamente c'è una proliferazione di enti inutili o c'è forse una troppa corsa, diciamo, a individuare nella cultura la voce da tagliare? Questa è la prima domanda, poi magari risponderà più avanti se ci sono altre domande.
Ma questa domanda mi permette di ringraziare per l'invito di questa sera un ente non inutile, è un comune non occluso alle esperienze culturali e credo che valga la pena sottolineare che se non ci fossero questo tipo di iniziative effettivamente forse sarebbe più difficile discutere di che cosa vale la pena tenere in piedi della infinita e sterminata quantità di enti culturali, ma ricordo che l'assessore cominciando la presentazione ha detto questa è una città piena di, io stavo pensando di dinosauri, no, di iniziative. È vero, ci sono iniziative che possono sopravvivere anche senza l'intervento dello Stato, ma la grande maggioranza di iniziative culturali non sono redditizie, non possono produrre utili. Quando hanno nominato un manager della McDonald's a capo del Ministero dei Beni Culturali, mi sono arrigidite le scaglie da dinosauro che ho sulla schiena, perché quando si parla di cultura la trasmissione immediata sul piano commerciale è assurda, non ha senso. Non esiste una sola orchestra al mondo che viva dei suoi introiti, neanche quella del Metropolitan di New York, che è pure la più ricca e la più bella del mondo. La cultura costa perché è un valore. Chi non ne riconosce il valore naturalmente taglia subito gli investimenti culturali e continua a dare soldi a chi invece sta facendo qualcosa magari di perfettamente inutile ma che rappresenta qualcosa di lussuoso nel mondo. Io sono dell'idea che gli enti inutili ci sono e vanno sicuramente individuati, ne ho letti tra i tanti che hanno avuto dei tagli, però i tagli alla cultura vanno pensati con grande attenzione. È la prima cosa che si taglia ed è invece l'ultima che bisognerebbe tagliare. Questo è un paese che non ha miniere, non ha petrolio, non ha materie prime, ha poco territorio, è montagnoso, ha un sacco di difetti. L'unico difetto che non abbiamo è quello di essere stupidi. Se vogliamo tagliare la cultura, forse riusciremo a diventare anche quello.
Io mi ritengo un dinosauro e magari anche di quelli cattivi e magari anche pieno di rabbia. Ma come la sfogo questa rabbia? Mi domando in questa sala chi è non è sostanzialmente d'accordo con quello che lei ha detto stasera? Probabilmente nessuno o pochissimi, probabilmente. Ma i dinosauri che fanno una vita, fra virgolette, normale, che hanno i loro impegni di lavoro, i figli, e certe volte hanno anche delle difficoltà, come fanno a ribellarsi in modo concreto? Cioè come si può incidere veramente su per cambiare le cose? Non credo che sia sufficiente spegnere la televisione o non pagare il canone della RAI, cosa che io intendo non fare, fra l'altro, o cercare di comunicare i valori in cui si crede ai figli o ai giovani con i quali si ha a che fare. Ci si può formare, leggere, ma poi non. Come si fa? Questa è la domanda. Dite, lei dice, ribellatevi ragazzi. Sì, mi voglio ribellare, ma come? Votare non serve a niente, non votare non serve a niente nella situazione in cui siamo. Questo è il. Mi sono già posto, lei mi ha dato lo spunto per fare questa domanda, ma questa è una domanda che io mi sto facendo da molti anni.
Ma lei ha ragione, è vero, non è facile per il dinosauro ribellarsi, però quando lei si chiede se qui dentro siamo tutti d'accordo, io le rispondo, formalmente forse sì, ma quando tornate a casa e vi si dice che vostro figlio sì, forse potrebbe entrare come bibliotecario al comune, però c'è bisogno di una spintarella, che fate? La cercate? Oppure dite, no, mio figlio se la deve cavare da solo. Se viene l'idraulico e vi dice, per mettere a posto questo scaldabagno ci vogliono 100 euro, dottor, famo 50 senza la ricevuta. Che fate? Pagate 100? Dice, la voglio la ricevuta? Oppure dite, vabbè, per questa volta facciamo finta di niente. Quando sul lavoro c'è uno che vi passa davanti perché è un mascalzone, cosa fate? Lo dite ad alta voce oppure state zitto perché sennò la prossima volta se la prendono con voi? E quando vostro figlio dice, ma tutti i miei amici hanno il motorino, lo voglio anch'io, gli dite no. Oppure gli dite, vabbè, certo, come si fa a dire di no a un figlio che vuole quello che vogliono tutti gli altri? Sono piccoli esempi del fatto che ognuno di noi ha mille occasioni per comportarsi bene e per guardarsi allo specchio con limpida coscienza, che molto spesso non lo facciamo, tutti noi, ma che è sbagliatissimo. E che ogni volta noi commettiamo uno di questi errori, siamo meno dinosauri, siamo un po' più quegli animalacci contemporanei, un po' morbidi, appunto, sovralimentati, che sono i gatti o i cani da salotto. Io credo che noi dobbiamo, appunto, ribellarci a essere animali da salotto semplicemente comportandoci bene e magari dicendo ad alta voce quello che pensiamo. Guardate che è rischioso, ma rischiamo in fondo soltanto piccoli privilegi. Mentre invece riuscire a dire ad alta voce di no alle cose che non vanno, guardate che non costa tanta fatica, in compenso dà una grande soddisfazione. Vi porterete dietro magari tutta la vita lo stigma di essere un rompiscatole, perché questo è quello che vi porterete dietro, ma almeno avrete detto quello che pensate e vi guarderete allo specchio dicendo, ah, io quello l'ho detto, ho la dignità di averlo fatto. Guardate che questo mica è una cosa da niente, se lo facessimo tutti il mondo sarebbe già diverso. E comunque, per chi non è d'accordo, sono d'accordo, si può anche spegnere la televisione, ma il canone pagatelo, se no a me lo stipendio chi me lo dà?
Dunque, io credo che di fronte all'intrusività ipertecnologica che non, sfrenata e violenta e aggressiva, gli adulti, noi adulti ci possiamo anche forse difendere, abbiamo delle difese, abbiamo l'esperienza, abbiamo studiato, abbiamo fatto una tesi in un certo modo andando a cercare il docente giusto e frequentando soprattutto le biblioteche. Le giovani generazioni, io ne sono molto preoccupato per le giovani generazioni invece, alle quali non siamo in grado di, cioè abbiamo dato in mano questi strumenti potentissimi che stravolgono il modo di pensare, di riflettere e soprattutto di relazionarsi. Allora davvero io sono preoccupato per gli adulti, ma soprattutto, ripeto, per l'età della formazione, insomma. Mi è capitato, proprio nel mese di giugno a Milano, di invitare e di promuovere un'iniziativa dal tipo pensare, riflettere e relazionarsi al tempo di Internet. E purtroppo mi sono trovato di fronte a un filosofo storico della scienza che a spada tratta difendeva l'uso sfrenato dell'ipertecnologia. Aveva uno strumentino in mano, credo fosse un iPod, e mi ha detto, adesso i giovani li sentiamo subito, gli mandiamo, mando via una domanda, e lui ha mandato via una domanda, e ha avuto una serie di risposte sull'uso, appunto, tra l'altro in maniera scorretta, ha formulato una domanda dove io avrei detto che l'uso della tecnologia e di Internet avrebbe mortificato la relazione o avrebbe distrutto le relazioni. Non era questo che io sostenevo. Tutti usiamo gli strumenti e io lo uso, però, ripeto, ci sono dei rischi grossissimi, soprattutto nell'età della formazione, io credo. Volevo sentire il suo pensiero.
Ma io non sono uno scienziato, non mi occupo di neuroscienze, non so dire esattamente quali possono essere i rischi che comporta l'uso di un iPod. Quello di cui sono abbastanza certo è che, come qualunque altro strumento, può essere usato benissimo e può essere usato male. Bisogna stare attenti a non demonizzare gli strumenti. Da che mondo è mondo tutte le invenzioni tecnologiche sono state considerate pericolosissime. A cominciare dal romanzo, che oggi consideriamo una cosa magnifica, e chi non legge romanzi per noi è un ignorante, ma guardate bene cosa è accaduto nella storia. Fino a 200-300 anni fa i romanzi erano considerati uno strumento di corruzione gravissima, non erano gli strumenti di edificazione che si consideravano indispensabili per la gioventù. Oggi il romanzo invece è considerato ottimo, domani probabilmente succederà la stessa cosa, quelli che guardano l'iPod saranno considerati dei bravi ragazzi colti e raffinati, e altri che usano altri strumenti che non oso neanche immaginare quali siano, saranno invece quelli che sono andati perdendo coscienza. Non sono d'accordo anche per un semplice motivo, che i fanatici della tecnologia di per sé non capiscono che i giovani sono i primi a sapersi difendere dalla tecnologia. Il fatto è che quando ne hanno a disposizione, come tutti noi quando siamo stati giovani, tendono a sfruttarli al massimo, a farci quello che gli passa per la testa senza chiedersi se è il modo migliore di usarli. Ma col tempo anche questo cambia. Sa cosa accade nel mondo della stampa? Quasi nessuno leggeva più quotidiani tra i giovani. Negli ultimi anni il numero di giovani che leggeva quotidiani stampati è andato decrescendo progressivamente in modo impressionante. Da quando i quotidiani sono sulle pagine internet, il numero di ragazzi che si informa sui quotidiani, si intende quelli che trova gratis su internet, è aumentato vertiginosamente. Ammetterà che questo è un formidabile strumento, perché senza spendere soldi si hanno le stesse informazioni che si hanno andando all'edicola, o quasi. Bene, io credo che questo sia una cosa molto importante, che ci dice che tutta la tecnologia può essere buona e che tutta la tecnologia può essere cattiva, esattamente come
l'atomo può produrre bombe devastanti, ma energie a basso costo, e come i raggi X possono uccidere ma anche rivelare le malattie. Non esiste tecnologia buona e tecnologia cattiva, esistono uomini intelligenti e uomini stupidi. Forse possiamo chiudere qui. Scusate questa frase lapidaria, forse potevo risparmiarmela in conclusione, ma comunque in realtà è così. Purtroppo c'è sempre una parte dell'umanità che va nella direzione sbagliata.
Allora, io prima di passare naturalmente la parola all'assessore per il saluto finale, ecco, leggo il messaggio che ha mandato il sindaco Mangialardi, che dice appunto che ci tenevo molto a incontrare Piero Dolfes, giornalista critico letterario, che svolge anche attraverso la sua trasmissione Per un pugno di libri l'importantissima funzione di avvicinare o riavvicinare il grande pubblico alla lettura. Quando ho letto il titolo del libro, Il ritorno del dinosauro, ho pensato che il personaggio raffigurato fosse un po' distante da una persona che, come me, ha un po' il pallino delle nuove tecnologie. Ed invece, scorrendo il libro, mi sono trovato d'accordo su molte riflessioni del cosiddetto dinosauro, a partire da quella secondo la quale ogni generazione ha il dovere di affrontare il presente e il futuro, portando con sé il meglio della propria tradizione passata. Grazie allora a Piero Dolfes per la sua opera così profonda e stimolante, il sindaco Maurizio Mangialardi. Io a questo punto, dopo aver ringraziato anche personalmente, naturalmente, Piero Dolfes per la bellissima serata e Chiara Michelon per l'attenta intervista, darei la parola a Stefano, l'assessore alla cultura Stefano Schiavoni, per il saluto finale.
Sì, anch'io saluto Piero Dolfes. Un po' di dinosauro mi sentivo anche prima, nonostante che anch'io sia preso per mille motivi dall'utilizzo, come tutti noi, delle nuove tecnologie. Dopo questo scambio di considerazioni e l'illustrazione diretta delle proprie idee, mi sento ancora più dinosauro, quindi fonderemo un'associazione.
Club dei dinosauri, c'è già.
Allora, parteciperemo.
Su Facebook, pensi un po'.
E questo è un problema.
Ma non l'ho fondato io, è nato da solo.
Allora, parteciperemo tutti quanti, sia i presenti che noi come amministratori, all'associazione. Ma io credo che prima Dolfes diceva, stimolato dall'amico Mirti, la soppressione o il mantenimento degli enti inutili. L'ente locale in genere in Italia è forse in questo momento la spina dorsale del nostro paese, considerando quello che sta avvenendo quotidianamente, e il senso di deresponsabilizzazione che da parte del governo centrale c'è di fatto rispetto a tutto ciò che abbiamo ascoltato e tutto ciò che sappiamo di questo settore, che non è soltanto squisitamente quello culturale, ma è quello delle coscienze di tutti noi, cioè della formazione dell'individuo. Lo possiamo declinare in tanti modi, possiamo citare le varie problematiche, Dolfes, e anche le domande che sono state rivolte centrano queste problematiche. Il senso di responsabilità collettivo penso che sia necessario e sia forse la chiave di volta di tutto questo ragionamento. Quindi l'impegno dei nostri piccoli enti locali italiani è proprio quello di sostituirsi molte volte con tanta fatica, ma con molta convinzione, a ciò che lo Stato centrale non fa. Quando lo fa vorremmo che lo facesse meglio, in questo momento non lo sta facendo, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di porre rimedio a questi momenti di riflessione necessaria, come quello di questa sera. Quindi io ringrazio Dolfes per essere stato qua, spero che la nostra ospitalità sia stata sufficiente e gradita, e lo invito a continuare a venirci a trovare per altri momenti come quelli vissuti stasera.
Grazie, grazie di tutto.